www.redigio.it e la storia continua. Ma chi è che l'ha inventato il tom da Milano?
Continua dalla puntata precedente.
Un anno prima del colpo di Stato, che l'avrebbe detronizzato, Barnabò stava per chiudere un'alleanza con gli Angioini, da coronare con il matrimonio di sua figlia Lucia con Luigi II d'Anjou. A Milano, per definire gli ultimi dettagli per i sponsali, i francesi inviarono Enguerrand VII de Coucy. E nel corso della sua visita un ponte ruinò nella fossa, traendosi con 1000 cavalieri che vi erano sopra, quasi come un presagio delle sventure. E di lì a poco avrebbero colpito Barnabò e i suoi familiari. Altri eventi nell'aura nefasta sono presenti nei resoconti. Su tutti, la cometa che si manifestò nei cieli di Lombardia nel 1402, quando Gian Galeazzo si ammalò e sembra di peste o febbre terzana, esalando poi l'ultimo respiro. Una scia di luce, presaga di molte sciagure, che successero di guerre, di terremoti, di peste, di mortalità e di mutazione di signorie. Anche Carlo Torre ricorda la terribile e orribile cometa, apparsa prima della malattia e alla morte del Conte di Virtù. E la paragona addirittura a un castigo celeste, foriero di non meglio precisato, infettato malore che disertava famiglie intere. E ancora, nel 1402, uno santo romito del contado di Arezzo aveva detto che il duca di certo doveva morire nell'anno, che così aveva avuto rivelazione da Dio. E scrisse Goro Dati a proposito di Gian Galeazzo, aggiungendo che la notte che morì fu in tutta la sua terra tanto terribile tempo di tempesta d'aria, cioè d'acque, di venti e di folgori e di tremuoti, che pareva che il mondo si dovesse. Nessuno parla esplicitamente di diavoli apparsi in sogno a Gian Galeazzo. In base a tutti questi aneddoti, però, è lecito supporre che negli anni successivi alla presa del potere, nell'immaginario popolare dei contemporanei, Gian Galeazzo si circondò comunque, suo malgrado, di una sorta di aurea malefica, proprio per la diabolicità con cui riuscì a ingannare lo zio e a prendersi senza alcun rimorso di coscienza il potere su Milano e sulla Lombardia. Sia le voci raccolte dal Dati che i lamenti, che l'opera di Marzagaia, infatti risalenti alla fine del 300, sono fonti letterarie che attinsero a piene mani nelle dicerie che andavano correndo tra il popolo. Racconti da taverna, da mercato, da focolare, diffusi in Lombardia ma anche nel Veneto e in Toscana, dove, tra cotante colpo di mano del Conte di Virtù, divenne qualcosa di non propriamente umano, né politicamente terreno. Eloquente è il nuovo di Dati nella sua Storia di Firenze. E secondo il cronista toscano, grande esperto di leggende e di novelle, Gian Galeazzo diede avvio al golpe contro lo zio per rivelazione avuta da Dio in sogno, la quale visione fece dipingere il luogo patente in Milano, mostrando che Santo Ambrogio gli aveva manifestato che così facesse per la misericordia del suo popolo. E lo stesso Dati però precisa che in realtà i ben informati e le persone esperte delle cose del mondo, i savi li chiama, avevano ben chiaro che a muovere il conte di virtù non era affatto l'ispirazione divina, benché il demonio, che sarebbe apparso a Gian Galeazzo proponendogli: «Questi regni del mondo tutti te li darò, se tu ti inchini e adori me». È un riferimento evidente all'episodio del Vangelo secondo Matteo, dove Lucifero disse la stessa cosa identica a Gesù Cristo. E tanta spregiudicatezza, insomma, così spudoratamente benedetta dal successo, doveva necessariamente, agli occhi del vulgo, apparire sovrannaturale. Il terreno psicologico e il retroterra religioso e culturale, del resto, beh, erano fertili in terra lombarda, ma e non solo. Nel primo 400 l'inquisitore tedesco Nider scrive un trattato demonologico, il Fornicarius, dove vengono analizzati i rapporti tra sogno e inganni diabolici. Il tema trattato anche da uno dei più antichi testi demonologici medievali, il Canon Episcopi. E sempre nel XVI secolo anche il biblista Alfonso Tostato, nei suoi commentari, affronta la questione del sogno utilizzato da Satana per impartire direttive agli uomini. E in queste dissertazioni, Milano, dove gli inquisitori domenicani erano attivi e sempre allerta, era spesso e volentieri protagonista. Nel suo saggio dedicato alla onirologia del Medioevo, con particolare attenzione al rapporto tra cristianesimo e sogni, Jacques Le Goff cita la capitale di Lombardia più di una volta. Fatto salvo che, come afferma Tertulliano in Del Anima, la maggior parte dei sogni sono inviati da demoni. Lo storico francese ricorda ad esempio la sorta di catalogo di oniromanzia stilato da Sant'Agostino che, quando era ancora pagano, aveva raccolto proprio a Milano una notevole documentazione sui sogni, dove non mancano inquietanti apparizioni notturne. Il Le Goff, medievista, poi ricorda l'editto di Milano, con cui nel 313 l'imperatore Costantino sdoganò la religione cristiana. Un provvedimento che la leggenda attribuisce al celeberrimo sogno, con protagonista la croce con la scritta «In hoc signo vinces». Ancora viene citato l'inno «Te lucis ante terminum», attribuito a Sant'Ambrogio, patrono mediolanense, nel quale si canta «Procult recendat somnia et noctium phantasmata». Significa «stiano lontani i sogni e i fantasmi della notte». Beh, insomma, a tutti i livelli, le comunità cristiana, ma in primis quella milanese, diffondeva dei sogni ed è quindi lecito supporre che, laddove vedesse qualcosa di strano, sovrannaturale o comunque fuori dal comune, bastava una voce udita all'osteria o tra i banchi del mercato per individuarne l'origine proprio in una visione onirica, il più delle volte malefica. E ancora Le Goff sottolinea l'indissolubilità in epoca medievale della coppia storica. sogno, paura. E la lunga e diffusa tradizione dei racconti e le dicerie sui segni dei potenti, e siano essi re, principi o papi. Concludendo, nel Medioevo i sogni costituivano materia delicata in quanto finestre direttamente aperte sull'aldilà. Questa è l'ultima delle puntate della serie. www.redigio.it e la storia continua.